Miei carissimi milanesi, bentornati a un nuovo appuntamento con miei carissimi milanesi. Ci sono dei milanesi che raccontano questa città in varie forme. Abbiamo avuto chi le raccontava su un palco facendo teatro, chi le ha raccontate scrivendo sui giornali, chi cantando storie che nascono qui, che poi vanno chissà dove, vanno in giro, girano il mondo e poi ritornano qui. Ma insomma, il nostro ospite di oggi è uno di quelli che Milano ce l'ha nel cuore, ma è anche capace di bacchettarla quando serve. Con noi questa sera Eugenio Finardi. Bentornati a miei carissimi milanesi e benvenuto a Eugenio Finardi.
Ciao a te, benvenuti tutti.
Benvenuto al milanese Eugenio Finardi.
Assolutamente, io non sono sicuro di essere italiano, americano, ma sono sicuramente un milanese, anzi ti dirò di più, un milanese zona fiera, zona ho vissuto per un certo periodo a Lambrate e mi sentivo in meridione.
Salutiamo gli amici Lambrate che saranno contenti di questa cosa.
No, ma è il mio modo di prendere in giro il Treves, capito?
Il Puma di Lambrate.
Perché c'era una rivalità, quando eravamo ragazzi c'era la... Dreaming Bus Blues Band, poi il Pacco, no? la Corso Sempione Blues che andava dall'Arco della Pace, io abitavo in via Vincenzo Monti, Camerini abitava in via Guerrazzi, davanti a dove adesso ci sono altre radio molto famose, non inclusa la RAI, non esclusa la RAI, dicevo. E quindi da lì poi lungo Corso Sempione, alla Statale del Sempione, fino a Rho, e a Cormano, dove c'erano tutti i posti dove suonare, i capannoni, e poi c'erano appunto le sezioni ritmiche ruspanti dell'Interland, no? Che invece i Fighetta milanesi non erano capaci, si può dire Fighetta?
Quindi Eugenio, il ritmo arrivava dalla periferia, quindi era quello che dava...
Non necessariamente, però sì, il batterista, non so, del mio primo singolo nel 73 era Ezio Malgrati, un batterista di Rho, che poi ha fatto tutt'altro nella vita, e che aveva la caratteristica di avere una gamba più corta dell'altra, la destra, per cui sul pedale della cassa aveva una zeppa di legno, bravissimo.
Chissà...
un batterista da Who.
Chissà quante storie appunto Eugenio Finardi ci può raccontare del genere. Eugenio Finardi, il cantante che...
Che? Dimmelo tu.
Non sono così bravo e quindi lo lascio dire al protagonista.
È difficile dire che cosa, perché sono tantissime... Io direi che basta il cantante, perché io sono nato all'interno di uno strumento musicale, che era mia madre, una cantante lirica americana, venuta a Milano, perché per lei il centro del mondo era la Scala. A studiare alla Scala. Ha conosciuto mio padre, si sono sposati, sono nato io e per me il centro del mondo continua a essere Piazza della Scala. Non Piazza del Duomo? No, Piazza del Duomo è troppo larga.
Piazza della Scala invece è più a
Piazza
misura
della Scala, diciamo, è più a misura, poi c'è la galleria. Per me quello è proprio il centro dell'universo, i piccoli cerchi, no, che si allargano nel mondo e raggiungono addirittura i confini della galassia, perché io sono un appassionato di astrofisica.
Di secondo nome fa Gustavo, è vero?
Gustavo, sì.
Ok, come mai c'è qualcosa legato a questo nome?
Mio nonno Gustav, perché mia mamma era americana di origine irlandesi tedesche, per cui per esempio ecco gli inglesi, diciamo proprio gli inglesi inglesi, non gli scozzesi e non i gallesi, ma gli inglesi un pochino mi perché appunto ho sangue irlandese e tedesco, i più grandi nemici degli inglesi.
Non ce n'era, non si salvava.
Quindi però li rispetto, alla fine gli voglio bene, perché ci hanno dato i Rolling Stones i Beatles, e quello solo basterebbe, poi ci hanno dato anche tante pessime
È un
cose.
Caso che ha detto prima Rolling Stones di Beatles, oppure è uno schieramento il suo?
No, io allora ero Rolling Stones.
Ok.
Poi ho scoperto i Beatles più tardi, adesso la mia opinione diciamo, lucida di anziano musicista è che i Beatles sono stati veramente grandissimi musicisti, in particolare direi Paul McCartney.
Mi perdoni il gioco di parole. Gustavo, se l'è gustata questa vita?
No.
Non ancora?
No. Non sono mai stato veramente... Non credo di sapere cosa sia esattamente la felicità. Cioè, per me i momenti in cui sono stato più felice o pianto. Cioè, per me la felicità è una... È una malinconica consapevolezza. È la coscienza che tutto conta e tutto passa. È un po' come quel detto zen del monaco che sta cadendo da un precipizio e passa davanti a un fiore, ed era un fiore meraviglioso, capisci? Cioè.
Ma però bisogna essere anche capace di riuscire in quel momento a cogliere quel fiore meraviglioso, non è una roba da
tutti.
Sì,
ma è che i fiori meravigliosi sono così forti, così intensi, ti arrivano delle... Guarda, mi sto commuovendo a pensarci proprio.
No, che poi mi dicono che faccio fare la televisione del dolore, quelle cose lì.
No, no, ma il dolore invece è molto più facile da gestire che non la felicità. La felicità è problematica, è uno stato di euforia che gli altri spesso non capiscono, sembri matto. Io per esempio adesso sono molto felice perché stanotte ho fatto un'idiozia pazzesca di cui non so ancora l'esito, ma che mi ha appassionato fino alle 4:30 del mattino. Praticamente ho cambiato computer, c'è una cosa che si chiama GarageBand, però okay. Non ho una tastiera da collegarci ancora, perché la mia vecchia tastiera usa l'USB, il vecchio e c'è il nuovo USB. Allora... Ho scritto un pezzo solo puramente teorico, senza sentirlo.
Non ha mai smesso di scrivere musica, praticamente. Cioè, se anche questa notte, cioè, non si ferma mai. Come è possibile qualcuno... si è mai fatto una cosa domanda? Cioè, com'è possibile che qualcuno riesca in tutta la sua vita sempre a partorire dei suoni che non sono appunto dei suoni e basta, ma che messi tra di loro diventano poi melodia?
La musica è veramente un diretto contatto con l'assoluto cosmico, quindi qualunque sia il tuo assoluto, la musica ti ci porta. Non a caso non esistono liturgie al mondo che non prevedano un canto, una musica, e quindi questo collegamento con l'assoluto ti porta, è molto più viscerale, ci colpisce in luoghi molto più reconditi, più profondi delle parole. Le parole cambiano da persona in persona, da paese in paese, non parliamo delle diverse lingue, ma io e te
di tempo
parliamo,
in tempo anche.
Parliamo due lingue diverse, io ho i miei termini, tu hai i tuoi,
sì.
Abbiamo dei modi di dire, ci si può, insomma, si può riconoscere, no? E quindi le arti delle parole sono le più personali, le più, come dire, individuali che esistano, no? Assolutamente relative. Okay. Mentre la musica è assolutamente assoluta, okay, mettendole insieme e facendo canzoni, si rende assoluto il testo e si umanizza, si rende comprensibile. Ai non musicisti la
musica. Adesso come la porto io di nuovo qua a Milano? Se dopo che hai fatto questo viaggio astrale non è facile riportarla giù qua nei nostri tombini nella zona San Siro, non è facile. Prima quando ho chiesto il cantante che, alla fine abbiamo detto il cantante che canta, questo abbiamo detto.
Sì.
E allora Eugenio Finardi invece il milanese che? Milanese non si può dire, quindi...
Sì, milanese. Il milanese che ama Milano perché è una città dove si può essere... dove si può essere liberi in realtà. Cioè, io ho avuto l'avventura di girare non tantissimo il mondo, devo dire, ma di girare tantissimo l'Italia. E Milano è una piccola città cosmopolita, è una piccola capitale del mondo, e questa è la situazione migliore. Non so, Zurigo, per esempio, è un'altra città che non è la capitale, ma insomma è uno di questi.
La stessa cosa diceva nel 2023, chiedo alla regia se abbiamo una grafica, che intanto per chi ci sta guardando, poi invece chi ci sta ascoltando ve la leggo io. Quando le hanno chiesto che ragazzo era e cosa rappresentava Milano, lei ha risposto: era un giovane hippie che voleva diventare come gli Stones. Praticamente un Damiano dei Maneskin, ecco, solo che lui ci è riuscito. Milano era provinciale e cosmopolita negli anni 70, un vulcano di idee, creatività e sogni di lotta. Sì. Già negli anni 70 Milano era provinciale ma cosmopolita.
Era provinciale perché era ancora l'Italia negli anni 50, era estremamente provinciale, cioè basta guardare i film di allora, no? Era la Milano della come si chiama quell'attrice stupenda, pronto, il telefono della Valeri, Franca Valeri. Era, però a Milano abitavano Cati Barberi, Luigi Nono, c'era tantissima ricerca, c'era un periodo negli anni 70 in particolare, 60-70, in cui Milano è stata veramente una delle capitali mondiali della ricerca intellettuale.
È un po' poco quello che sta succedendo anche adesso, allora, posso già tempo, no? Abbiamo un Gali che arriva dalla Tunisia, sì, un Mahmoud con le origini egiziane.
Ma infatti io quando Gali... Io ho scritto Dolce Italia nell'86, forse, mi sembra, attorno a quel periodo lì, e quando Gali ha scritto, quando mi dicono torna a casa, io sono già qui. Cioè,
la tecnologia ormai è entrata a far parte però della nostra vita di tutti i giorni. Cosa ne pensa di questa tecnologia che ormai invade la nostra vita?
Io confido molto nell'intelligenza artificiale in realtà, perché insieme al computer quantistico e alle nanotecnologie penso che fra 200 anni forse avremo dentro di noi i computer, i collegamenti, noi saremo uno delle extension di una grande consapevolezza, diciamo, planetaria o forse addirittura di più.
Torniamo allora invece a Milano adesso, torniamo in città.
Però non comandata dagli uomini.
Oh, beh, no, questa...
Perché
non,
vogliono
non comandata
comandare.
Dagli uomini.
No, comanderebbe l'intelligenza artificiale che non avrebbe nessun motivo per voler comandare.
Questo devo dire che è molto
interessante. Noi vogliamo comandare per fare sesso, per avere cibo.
Potere, soldi.
L'intelligenza artificiale, basta che sia garantita le fonti di energia. Di cos'altro ha bisogno? Avrà bisogno di noi per divertirsi. Noi saremo
ci parlerà di
i
questo,
suoi sensori.
Ci parlerà di questo in qualche canzone, magari. Arriverà qualche canzone che racconterà.
Sto scrivendo un disco che è tutto su questo.
Ah, ecco, vedi, infatti lo vedevo ben schillato, come dicono adesso, sul tema. Torniamo invece a Milano. Ci sono dei temi, ultimamente è andato sui giornali spesso per il discorso, anzi ha pure litigato con Vasco Rossi, cosa è successo?
Oh. Cosa no, è successo? Le costruzioni dei giornali.
Meno male, allora, sfattiamo
cioè, a me
subito.
Ha telefonato uno del comitato di quartiere, mi ha detto, ma Finardi, lei lo sa.
Vediamo intanto appunto la grafica C.
Il comitato, io abito vicino tra San Siro e la Maura, praticamente.
Ok, quindi le due venue che vengono usate.
Quindi, e ho le foto con me, anche ve lo posso far vedere, dell'anno scorso del concerto di Travis Scott che ha fatto ondeggiare la mia casa notevolmente, con crepe nei muri.
Perché appunto al giorno le ha detto: da residente mi ribello, basta show, il quartiere è prigioniero del degrado.
Ma siamo prigionieri veramente, cioè e domenica c'erano i cosi per la Domenica delle Palme, i ragazzini, poi le partite, è veramente, rendetevi conto di cosa vuol dire. Il mese di giugno una persona che deve andare a portare i figli al diurno, a portare fuori qualunque cosa, circondata da una città come Bergamo, Padova, Parma, scusa, Cosenza, cioè stiamo parlando di città, Caserta, di l'equivalente di tutti gli abitanti di Pavia, di Caserta, che in un giorno, punf, arrivano in un piccolo quartiere non senza... E il bello è che ci si potrebbe organizzare, ci sarebbero tutti i parcheggi che erano stati fatti per l'Expo verso Milano, da Settimo Milanese a Milano, praticamente sulla destra ci sono solo parcheggi.
Sono lì da Italia 90. Sono
dove facevano le cose, da Italia 90 appunto,
sono lì da lì.
Dove facevano le cose, le vaccinazioni.
Sì, sì, cioè il centro vaccinale.
Tu compri il biglietto per il concerto e insieme compri il biglietto per il parcheggio. In tutto il mondo si fa così.
Ma il problema, adesso faccio l'avvocato del diavolo, è che voi cantanti volete sempre più soldi, volete sempre diventare più ricchi. Com'è sta storia?
In realtà non sono i cantanti, ecco. Almeno non sono tutti i cantanti. No, in realtà è che si è formata questa... Dopo il Covid c'è stata questa reazione di... C'è proprio questo desiderio di folla, perché in realtà in un concerto di 100.000 persone non senti niente, cioè non capisci niente, è inutile. Io anche sono andato a vedere i Rolling Stones a San Siro, non l'ultima volta, anni fa, e ho speso 128 euro per star seduto a 200 metri da dove stavano suonando, li vedevo alti un millimetro, alla fine ho finito col guardare il concerto nell'iPad del fanatico
davanti che li filmava.
Cioè, capisci che spendere 128 euro per
oltretutto
vedere un concerto, perché però la gente si diverte a essere in 100.000, a essere in tanti.
Poi vogliamo dirlo una volta per tutte che San Siro ha
per me quella è la cosa,
possiamo dirlo poi per un'altra volta, che i concerti di San Siro si sentono male perché hanno un'acustica pessima,
è terribile.
Sono l'unico a portare avanti questa cosa. Emozionante, devo dire, perché effettivamente è emozionante, però non si, cioè, potrebbe durare un quarto d'ora che è uguale.
E poi c'è il fatto che proprio nell'economia della musica un concerto, non so se tu hai letto quell'articolo, è spesso un grande imbroglio quando tu senti uno che dal nulla fa San Siro, alla fine è per poi tutti i biglietti invenduti o regalati per riempirlo, eccetera, eccetera, vengono poi pagati nel corso degli anni, detratti dai guadagni, e quindi chi ci guadagna sono solo poche grandi città. Ma no, il problema non è la musica, il problema è proprio l'idea, è la violenza di invadere un quartiere in maniera assolutamente disorganizzata, con la gente che fa la pipì in qualunque area verde. Insomma, che butta carte, che lascia da mangiare.
Quindi questa Milano da che parte sta andando? Se è così solo qui, è così tutta?
Sta andando dalla parte in cui sta andando il mondo, dalla parte del denaro a tutti i costi.
E cioè, non ci salvezza?
Io adesso per venire qui sono passato di fianco appunto allo spazio dell'ippodromo La Maura, che se tu lo guardi da ippodromo è questa enorme distesa di verde così meravigliosa che dici... Dove io vedo poesia, dove io vedo bellezza, cioè uno spazio vuoto, verde, di alberi, di erba, di natura, di uccelli migratori che in questa stagione stanno passando, gli altri vedono palazzi e quartieri da costruire, capito? E questo è il grande ricatto, cioè noi dobbiamo subire i concerti.
È sempre sul Corriere della Sera, lei appunto ha detto: temo l'eccessiva urbanizzazione, la speculazione, temo gli uomini del fare che si fanno solo i fazzi loro.
Sì.
Così ha detto.
I fazzi loro, sì. Sì. Io detesto gli uomini del fare. Pensa, cretino, invece che sempre ho l'aura, capito? Fermati un attimo e pensa.
Dicono che è nel DNA del milanese, non è così allora? Chi sono
no,
i milanesi?
I milanesi
allora?
Veri sono 200.000 persone.
Chi sono i milanesi, per Eugenio Finardi?
I veri milanesi? I veri milanesi sono 200.000, io ne conosco uno che ha tutti i bisnonni milanesi.
Ma è solo milanese chi è nato e cresciuto qui o poi si può diventare
poi
milanese?
Si può diventare milanese in due generazioni, tre.
Ah sì, serve...
Sì, sì, ci sono... No, sì, basta pensare a tutti quelli che vogliono tornare al loro paese.
Ah.
Sono qui temporaneamente.
Ma ci sono ospiti, quelli che vengono qua e si innamorano di questa città. Di cosa
infatti,
si innamorano?
E loro si innamorano del fatto che Milano è una città meravigliosa e che soprattutto si fa i fatti suoi.
Ah.
Cioè, a Milano, io non so cosa fanno i miei vicini, è splendido.
Ah, bello, perché tu dici
e non
che...
voglio che i miei vicini sappiano cosa faccio io.
Ma non è asettico, non è
ma
sociopatici.
No, no. I contatti umani portano solo malattie, guarda. Io sto scherzando adesso, ovviamente, ma... No, cioè, sì, è asettico, però... Però è anche veramente, cioè pensa il giudizio, allora, le
finali, non è vero che lei è così, perché so che fa tantissime cose anche nel sociale, quindi no, si impegna, cioè, anche no, per il prossimo, quindi...
Beh, io ho una figlia down, per cui ovviamente, ma il sociale non è, non è, la, il, non è il bar, il sociale, no, immagino, infatti,
a proposito, di suoi figli, Emanuele, Elettra, Francesca,
Elettra è
giusto?
La prima, che ha 42 anni ed è una persona down.
Poi c'è Emanuele,
poi
Francesca.
C'è Emanuele che è del 90, quindi ha 34 anni, quanto, e fa, va per i 34, okay. E poi Francesca che va per i 25.
Ok, volevo sapere cosa ha fatto la povera Francesca per non avere un nome che inizia con la E?
Sai che me ne sono accorto anch'io dopo, perché ci suonava bene,
no,
Francesca.
Perché soprattutto lei con i nomi ha un rapporto particolare, due mogli con lo stesso nome,
Patrizio,
Furbizia,
sì.
Così non si sbagliava, cos'è che è stato?
No. Non solo hanno lo stesso nome, ma hanno, sono nate, cioè una il 6 aprile, l'altra il 7 aprile, la prima purtroppo non è più tra noi, e... quasi tutte le donne della mia vita sono state della seconda decade dell'Ariete, cioè dall'1 al 10 aprile.
Proprio, però,
è una cosa strana. Io quando incontro una persona, il mio migliore amico è del 5 aprile.
Bene.
Quindi quando io incontro una persona che una ragazza, una donna con cui sento che ce n'è, avete presente, no? Si ha il feeling che, soprattutto una volta adesso, è molto probabile che sia di quella decade.
Ha nominato appunto sua figlia Elettra. Sua figlia Elettra appunto è una persona con la sindrome di Down. Questo cosa ha comportato nella sua vita? E soprattutto come si impara a essere genitori quando succede una cosa del genere? Nessuno vi dà un manuale, immagino.
Si ha molto più tempo. Siccome si sviluppano molto più lentamente, mia figlia ha camminato 3 anni, per dire, ha parlato più tardi, quindi essendo stata la prima, io non avevo un'idea, un modello di come dovesse essere il ritmo di crescita, per cui ho cresciuto Elettra con la consapevolezza che ci fossero dei limiti comunque, ma anche con la consapevolezza che c'erano anche tantissime possibilità, e Elettra non è affatto stupida, funziona in maniera differente, ha diverse esigenze differenti, è estremamente onesta, per esempio. Ti dice in faccia, mi ricordo sempre una volta avevo un presidente della mia... di una casa discografica che era un perfetto deficiente, e l'ha incontrato, l'ha guardato e gli ha fatto: tu sei un cretino.
Bene.
Proprio
bene.
5 minuti dall'incontro mi ha rovinato la carriera, ma comunque no, scherzo, però è così, Elettra e quindi quando sono nati gli altri figli, Emanuele purtroppo l'ho goduto poco, perché sua madre mi ha lasciato quando aveva due anni e mezzo, okay. 3, quindi non ho avuto il tempo, cioè lo vedevo, sai, i genitori separati una volta ogni weekend, ogni 15 giorni, insomma. E poi invece Francesca che ho seguito, e mi hanno stupito entrambi, per Emanuele e Francesca, per la rapidità con cui ma già cammina, già parla, già va a Ibiza, cioè,
un attimo,
cioè,
poi dalla prima parola a Ibiza, un attimo,
capito?
Poi,
sì, dal primo ciucciotto, dal primo pannolino a Ibiza,
infatti,
18 anni sono niente.
Questa storia appunto di Elettra, lei poi l'ha anche raccontata, sono due canzoni se non sbaglio che raccontano un
ce
po'
ce ne sono
varie,
sì, ma ce ne sono anche sugli altri,
ma no, quello che mi interessava poi è stato anche il suo avvicinarsi al mondo del sociale. Milano è una città dove si fa tanto nel sociale. Sì. Questa cosa è la prova del grande cuore di Milano o della grande impreparazione delle istituzioni?
Di entrambe. Diciamo una cosa subito, che purtroppo l'Italia, che è un grandissimo paese, io l'ho scelta proprio avrei avuto la possibilità.
Infatti lei poteva andarsene dall'altra parte dell'oceano.
Potrei vivere, ma avrei potuto vivere ovunque, da americano, come in America, dove tutti sognano l'America. Io ho andato in America e ho detto, io vivere qua, ma siamo scemi, io torno a Milano. Milano è una città, ma l'Italia in generale è una nazione con la gente buona, ma buona, buona, buona proprio. Però anche con tanti furbi. Ecco, la furbizia a Milano una volta era meno presente di adesso, no? Però in generale è una città assolutamente vivibile, perché le cose funzionano, ma anche perché c'è appunto questa rete. Io me ne sono accorto con, anche in questa stessa zona, il Don Gnocchi, e soprattutto perché c'è un'unione tra le forze laiche e le forze cattoliche. Molti pensano che la beneficenza sia solo fatta in strutture legate alla fede. Molto spesso lo è, in molti luoghi lo è. A Milano queste due realtà si intersecano. Diciamo che c'è una compartecipazione e c'è molta gente che vuole aiutare gli altri. Anche non so, io lo sento nella mia anima di milanese. Se io vedo una persona in difficoltà, io mi fermo. Sai, quando si vedono quei filmini di uno sdraiato per la strada e tutti lo evitano, io no, io mi fermo a vedere cosa succede. E in generale credo che sia,
ma credo che in generale sia così, ma faccia più like su TikTok invece il video dove non si vede che si fermano, perché poi c'è anche questo, di capire
io
perché.
Non guardo i social,
no, ma infatti c'è bisogno che capire,
no,
perché
devo spiegare, te lo spiego perché sono lì, uscito infatti. Dai social, non è uno snobismo,
non è l'unico, è anche il cantante dei Santi Francesi uscito dai social. Ha seguito la questione di San Giovanni? Che ha deciso,
sì,
di,
ecco, secondo me lui è il vero vincitore di Sanremo.
Ma com'è questa storia? Allora, San Giovanni lascia la musica, non ce la fa più. Altri cantanti hanno detto che ultimamente, insomma, lo showbiz fa
idea,
male proprio psicologicamente.
Sì, è assolutamente una malattia. Io mi
è sempre stato così?
Sì, ma chi, cioè, uno che vuole diventare famoso è scemo, cioè, voglio dire, è pazzo di natura.
E cosa ci arriva tra voi e invece questa generazione che...
questa generazione è molto più consapevole del disagio mentale. Io, per esempio, a un certo punto, io mi sono reso conto, questo io prima, diciamo, istintivamente l'ho pagata molto cara, ma negli anni 70-80 io facevo i palasport e prima di ogni data questo che era l'equivalente degli stadi di adesso, c'era anche molto meno gente al mondo, per cui queste date io le pativo proprio, spesso vomitavo proprio prima di salire sul palco, e poi ho capito che quello che volevo fare io non era cantare in un palasport o cantare in uno stadio, ma cantare, cioè che la musica era il senso.
Ma partiamo appunto da San Giovanni, cioè
da San Giovanni. Ecco,
questi ragazzi invece, questi
io
ragazzi,
mi sono
questi
reso
ragazzi...
conto di aver pagato un carissimo prezzo alla fama. E tutti la vogliono, ma ha un prezzo altissimo, ha un prezzo veramente altissimo, a livello poi di nervoso. Se poi sei un artista, quindi se sei veramente un artista e non uno che, sì, le boom, ma non ha dentro la sacra fiamma, quelli che non hanno dentro la sacra fiamma di solito finiscono in situazioni molto alte, ma pochi di quelli che hanno la vera musica dentro vogliono arrivare a quel tipo di successo.
La sacra fiamma arde ancora dentro qualcuno di questi nuovi ragazzi, ragazze?
Oh sì, ma probabilmente arde anche in San Giovanni, solo che appunto lui ha capito che che il prezzo che pagherebbe sarebbe la sua salute mentale e non è disposto a farlo, come tanti giovani di adesso, come anche Billie Eilish, come il principe Harry che ha parlato. Adesso si può parlare di malessere. Io sono in terapia, da psicanalista ci vado da 30 anni, da 40 anni, 30 anni tutti. e lo considero fondamentale per sopravvivere a... Cioè, ma tu renditi conto, io... C'è gente che arriva da me e addirittura l'altro giorno, l'esse lunga, una si è inchinata proprio quasi in ginocchio, mi ha preso, mi voleva baciare la mano. Lei mi ha cambiato la vita, grazie. Ma come pensi che si senta un Gino qualunque che sta andando al supermercato a Settimo a fare la spesa, capisci? Dietro un carrello pensare se prendere, capito, quel prodotto,
il prezzemolo l'origano,
la lattuga normale, capito? Ti arriva uno che ti vuol baciare, cioè, wow, è una cosa che fa impazzire, è una cosa che adesso no, 70 anni è 50 anni che è così, cioè, cosa vuoi, oramai sono abituato a questa cosa, però io sempre dico, tu stai parlando a Finardi o stai parlando a me? Oppure quando io dico che vado a lavorare, vado a fare Finardi.
Okay.
Quando torno a casa da lavorare, mia moglie mi dice, è finito di far Finardi? Bene, porta giù il cane. Capito? Cioè,
proprio su questo, avevo un aneddoto personale che volevo raccontare per capire anche come reagisce l'artista in questo caso. Allora, una delle sue canzoni, una delle più belle sue canzoni secondo me è La Radio. No? Mm-hmm. Okay. Quella canzone lì era una canzone amatissima da una mia carissima amica, Carmen, che ci ha lasciato troppo presto. Mm-hmm. Quindi io ogni volta che sento quella canzone non posso che pensare a Carmen, commuovermi e stare anche un po' male, diciamo. Sicuramente non era questo l'intento dell'artista, ok? Come fa a gestire questa cosa che le canzoni lei le fa? Poi a un certo punto chiunque di noi ne fa il suo uso.
Cioè, ma diventano... sono come i figli. Sono come i... le canzoni sono come... li fai, le metti al mondo e poi... E poi c'è anche un momento del parto in cui cioè una volta che esce un disco l'hai sentito talmente tanto che te lo vuoi levare, prendetevelo.
Ah, sì, come quando si chiede a qualcuno ha appena fatto un figlio, ne farebbe un altro, dice subito di no, poi magari 2 anni dopo ne fa un altro.
Sì, 2 anni ne fa un altro, appunto, ti deve tornare a voglia, ma a una mamma che ha appena partorito gli dici fai un altro video, no, ecco, mai più.
Pensi che mia moglie ha questo vizio di chiederlo a tutte quelle che partoriscono, tutte. Ah, appena c'è una mia che partorisce gli chiede subito questa cosa e se lo segna dicendo poi ne parliamo fra 2 anni. Dice
no, vabbè, è il normale ciclo delle cose.
Però noi facciamo,
ma diciamo che è molto
delle sue
la
canzoni.
Fama.
Cioè le canzoni sono sue o sono mie? Di chi sono le canzoni?
Le canzoni sono di chi? Sono. Bisogna vedere chi le ha. Allora.
La canzone
il tuo frigorifero. Allora, sì, ma sul tuo frigorifero c'è scritto. Non lo so.
Ariston. Meglio, non faccio pubblicità.
Ariston.
È mio?
Chi è il possessore del frigorifero? L'Ariston che l'ha fatto o tu che l'hai comprato?
E io che volevo incolpare l'Ariston perché mangio tanto, io che volevo incolpare l'Ariston perché mangio troppo e apro troppo spesso il frigorifero.
Anch'io ho il frigo profondo così, infatti si vede. Capisci? La realtà è questa, che non... La realtà in realtà non esiste, cioè noi percepiamo una piccola fetta di tutto ciò che è reale, i cani ne percepiscono un'altra, le balene un'altra ancora.
Siamo arrivati in conclusione perché sennò di là mi tagliano, perché veramente abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima ma piena di informazioni che veramente mi voglio portare a casa. L'ultima cosa che poi le chiedo è che cosa non si dice abbastanza di Eugenio Finardi?
Ecco, la cosa che mi dispiace di più è che in realtà io sono stato l'Amerigo Vespucci, cioè la nave scuola di tantissimi. La prima volta che Pino Daniele ha suonato a Milano, ha aperto un mio concerto, stessa cosa per Ligabue, il suo primo concerto a Milano.
Infatti, è stato la notizia è stata che lei ha suonato a Campovolo di Ligabue, sì. Ma nessuno si è reso conto che in realtà Ligabue aveva suonato all'apertura del suo concerto.
Ma è uguale Pino, Gianna Nannini aprì tutta una tournée, ma poi i musicisti che ho scoperto da Walter Calloni a Hugh Bullen, che aveva scoperto Walter Calloni, cioè e cose. Io forse il mio più grande talento è quello di scoprire nei musicisti quello che loro stessi non sanno di avere dentro e farglielo tirare fuori. Io mi considero un allenatore di musicisti, è la cosa di cui sono più fiero. E pochi però dicono ho iniziato, poi citano, non so, ne faccio un esempio, Calloni, che magari vedrà questa cosa, Walter Calloni, il batterista di Musica Ribelle con Hugh Bullen, era giovanissimo, non aveva avuto esperienze precedenti. Dopo quel disco è stato chiamato da Battisti per la batteria, il contrabbasso, eccetera, da Graziani, da tutti, è diventato uno dei migliori session man d'Italia. Però quando lo intervistano comincia da Battisti. E cazzo, questo mi fa un po', scusate il termine tecnico, Calloni, ma mi fa un po' girare. Raccomando,
la prossima volta non andiamo in ordine alfabetico, ma andiamo in ordine cronologico, quindi siamo con la, con la F di Finardi.
In realtà, se uno va a vedere la storia della musica italiana fino al 2000, molto spesso all'origine, al fondo, Battiato, per esempio, era nel mio primo LP nel 75, lo conosco dal 72.
Wow.
Sì. Lo conoscevo dal 72, quando faceva tutt'altra musica, nei festival di Renudo con i sintetizzatori. E io ci sono sempre stato lungo tutta questa cosa, Demetrio, Fabrizio De André, Pino, Battiato, Alice, tutto.
Come dice lei, mi piace molto questa cosa, lei è un coach di musicisti, quindi lei è un coach
di, sì, soprattutto di
talenti,
sezioni ritmiche.
Di sezioni ritmiche. Finardi, io davvero la ringrazio tantissimo, ha anche nominato Renudo, non potevamo chiudere meglio ricordando anche quel festival, che è stato qualcosa di... Si potrebbe mai succedere un altro festival così, un altro Renudo?
Ma sono i rave di oggi, il problema è sempre lì, è questo desiderio di folla, cioè se tu guardi una foto dell'isola di White, di Woodstock o di Renudo, ognuno aveva più o meno 3 metri quadri, 4 a disposizione, cioè ognuno aveva più o meno il posto... Poteva sdraiarsi, poteva chiamare un amico. Adesso se tu vai a queste cose dove ci sono 100.000 persone, sono tutti uno attaccatissimo a quell'altro, capito? Quindi,
chiarissimo.
E tutti con un braccio su, che mi viene male solo l'idea. Infatti i DJ devono fare tantissima palestra, perché fanno
sempre con tutte e due le braccia, non solo una.
Suonano con tutte e due le braccia, certo. Così, no? Ecco, quella è una cosa che mi fa girare i maroni, cioè che i DJ che mettono dentro una chiavetta e girano un pistolotto del timbro, dicono che suonano, mi disgusta.
Ogni volta che un pezzo di Finardi muore, diciamo così, un pezzo
no,
di...
Sì, no, cioè... ma, no, un pezzo di futuro muore, cioè un'idea di... si sta molto appiattendo l'idea di bellezza, un po' come i sapori. Noi che siamo nati in un'altra epoca ci ricordiamo appunto quando c'erano tante panetterie e ogni andavi da quella che faceva il pane buono, no? Le michette, per esempio, le vedi più le michette?
Non ci sono più.
E adesso tutto il pane ha lo stesso sapore, tutta la carne, insomma è molto difficile.
Finardi, io davvero la ringrazio tantissimo. Grazie sia per quello che ha fatto nella musica, sia per essere venuto qui a raccontarci un po' appunto la sua Milano, la sua musica e il futuro, perché poi sarebbe bello quello, capire che insomma tutto questo lo si fa anche perché si crede comunque in un futuro.
Certo, e Milano cresce, facciamo più verde, meno soldi e più piante, per favore.
Gli americani su questo dati avanti hanno fatto i dollari verdi, così si dice il verde è quello, infatti. Sì. Grazie mille ancora allora ad Eugenio Finardi, miei carissimi milanesi, grazie anche a voi, ci risentiamo e rivediamo alla prossima.